Benvenuti nel podcast della psicanalista Laura Pigozzi, alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it.
Questa è una puntata un po' particolare, vi parlerò della voce del mito, ma lo farò sia in italiano nella prima parte che in francese nella seconda. Su questo tema ho fatto un intervento a Parigi nell'ambito di un convegno dedicato proprio a questa questione ed era un convegno fatto da psicoanalisti e da musicoterapeuti. Quindi questo episodio di oggi avrà una prima parte in italiano e una seconda, che è la traduzione, in francese, che è poi quella che ho di fatto presentato a Parigi. Proprio come una voce, anche un mito si ascolta. Cosa hanno in comune la voce e il mito? Entrambi raccontano una storia. Potremmo anzi dire che il mito è la grande voce della storia. Mitus e historia et historia una textura sunt, quares humanas et divinas cognoscimus. Il mito e la storia sono un solo e medesimo tessuto attraverso il quale conosciamo le cose umane e divine. Allora, questo è qualcosa che diceva anche Mircea Eliade quando parlava del mito che racconta la creazione del mondo, racconta le istituzioni culturali. Quindi il mito è alla base del linguaggio, alla base del grande altro e narra il come e spesso anche il perché il mondo si è organizzato in un certo modo. Quindi il mito è una bussola, ci orienta nel mondo. Da un lato il mito è un discorso che tenta di dare una struttura simbolica a qualcosa di sfuggente. Ma noi sappiamo che la voce ha anche proprio qualcosa che non è del simbolico. Ma dove allora troviamo il non simbolico dentro il mito? Nella voce. E in particolare nel timbro. Perché esiste, il mito ci parla anche del reale della voce. Non si limita solo a ordinare il mondo. E il reale resiste al mito in quanto ordinatore. Quindi il mito ha come due piedi, uno messo nel simbolico e uno che poggia nel reale. Allora, qual è il reale che esiste al mito? Beh, è molto semplice. È il timbro del mito, visto che il timbro è il reale della voce. Ma noi sappiamo che esiste un personaggio mitologico che si chiama Timbro. È un personaggio dell'Eneide, è un personaggio del libro decimo dell'Eneide di Virgilio ed è uno dei gemelli che nemmeno i loro genitori distinguono. Timbro e Laride non si differenziano. Si differenziano solo in un'occasione, un'ultima occasione, quando Pallade li fa morire. E li fa morire come? Uno a uno recide la mano a Laride e invece Timbro viene decapitato, quindi a livello proprio delle corde vocali, e così, come dice Virgilio, come sottolinea Virgilio, solo Pallade, ahimè, troppo crudelmente, vi ha resi differenti, vi ha fatto diversi. L'Eneide, voi sapete, possiamo considerarla un po' come un mito. Allora, Timbro diventa unico solo con la decapitazione, cioè quando non resta che il corpo. Cosa vuol dire? Che di riconoscibile non c'è che il timbro, resta unicamente il timbro, cioè la voce corpo. Perché se la voce possiamo anche scenderla in nei tre nodi lacaniani, la voce immaginaria la possiamo vedere come la melodia, la voce simbolica come il ritmo. Il racconto non esisterebbe senza ritmo, senza una grammatica. Il ritmo che separa e ordina il mare del vocalico. E poi c'è la voce reale, il rumore, che è la componente fondamentale del timbro. Il timbro, infatti, è l'insieme delle componenti armoniche dovute alla conformazione della bocca, del corpo, al rumore, alle risonanze risultanti e alle esperienze soggettive. Il timbro non è nemmeno trascritto chiaramente in una spettrografia. Lo spettro. La spettrografia è quella analisi della voce che la scrive con il colore. Ma una volta scritta diventa spesso uno spettro che gli occhi sbalorditi di un cantante guardano con timore. L'analisi della propria voce è lì oggettivata da quell'apparecchio che la rende visibile, che rende visibile l'invisibile. È misurata, seppure per mezzo del colore, quanto rumore ci sarà dentro la mia voce, quante oscillazioni irregolari, quante intermittenze statisticamente illogiche dell'onda periodica, quanta tinta blu, perché il timbro, il rumore è nella spettrografia blu. E io, diciamo che non avevo ancora visto questa cosa, ma avevo già chiamato timbro blu quel timbro che per ciascuno rappresenta un punto di cattura anche in ambito amoroso. L'ho fatto in analogia con la nota blu di Chopin, ma è un caso felice, vuole proprio che il blu della spettrografia indichi proprio quell'aura, è l'apostrofo aura, non puramente vocalica, non sonora, quella pasta, grana, quell'attrito, quella zona rumorosa e ardente, che è il timbro dell'altro che ci colpisce, cioè colpisce per le asperità tra i suoni, e questa, oppure per una modalità tipica di fare esplodere le consonanti. La consonante è più rumorosa della vocale, no? Ed è qualcosa che ci parla del trauma di ogni voce ha dei rumori differenti, una per una, le voci sono una per una, come le donne, direbbe Lacan. E quindi possiamo dire che la verità di un timbro risiede nell'ascolto, nell'orecchio di chi ascolta, nell'inconscio di chi accoglie quel rumore, uno per uno, tipico per ciascuno, proprio come la verità di un mito. Quindi, se il timbro è la storia più intima di ciascuno, è proprio attraverso la parte non musicale, tramite la porzione di rumore che emette, tramite il corpo del suono, che io attraverso l'enigma di una voce. Diceva Jean de La Fontaine che le persone che non fanno rumore sono pericolose. Allora, la voce è il sublime che si presenta, l'irrappresentabile che si presenta, il nucleo anamorfico della voce, e la voce crea legame proprio attraverso il sublime del timbro, attraverso le risonanze armoniche e quelle rumorose che produce. Il mostruoso del sublime kantiano non è l'assenza di forma, ma la richiesta di una forma, benché quest'ultima sia abitata dal mostruoso. E quindi proprio il fatto di rimanere sul limite del sublime, questo provoca la situazione paradossale che sta alla base dell'esperienza artistica. Perché il sublime è anche il punto critico della sublimazione, cioè dell'esperienza artistica. È il punto in cui l'informe, il mostruoso, il caos, la materia, la cosa possono rischiare di prevalere. E quindi il canto è una logica dell'abisso. È un'economia, diciamo, la tecnica del canto è un'economia, che mantiene in forma l'anti-economico del timbro. Allora, questo cosa voglio dire? Che il timbro è la gola del mito. Il timbro è la voce nascosta del mito. E poi, dopo Orfeo che cantava anche senza la testa, cioè che la cui testa cantava senza corpo, dopo Filomela che ha tessuto, la tessitura vocale di Filomela è stata veramente tessuta nel reale di un mantello mandato a sua sorella per raccontarle di come suo cognato, marito della sorella, avesse approfittato di lei e poi le avesse tagliato la lingua in modo che lei non potesse riferire alla sorella dello stupro. Oppure la voce ossimorica delle sirene che hanno un canto che è anche lì un piede nel mito e un piede nel reale e un piede nel racconto. Aoide e Phtongos sono i due termini greci che Omero usa per parlare del suono delle sirene. Phtongos, il suono della natura, il tuono, il muggito, e Aoide, il canto dell'Aedo. Quindi vedete sempre il doppio, no? Il doppio, il mito sta nel doppio. Oppure la voce vuota di Cassandra, la cui verità non era possibile accogliere. La ripetizione sorda di eco, così diversa dalle ripetizioni, per esempio, del jazz, no? Nel jazz la ripetizione apre una nuova melodia. Oppure il grido di Pan. Insomma, in tutte queste voci del mito c'è sempre qualcosa che non quadra. E il mito lo dice. E quindi la cosa più importante è che la voce, attraverso la lettura del mito, ci insegna che il sapere suppone sempre un ritorno rispetto a ciò che non quadra, a ciò che non quadrerà mai. Grazie. Ora, maintenant je raconte la même histoire en français, tout comme je l'ai raconté au colloque de Paris sur la voix et les mythes. Tout comme en voix, une mythe s'écoute. Tous les deux racontent une histoire. Le mythe est la grande voix de l'histoire. Si le mythe est la grande voix de l'histoire, alors dans le mythe, on doit trouver le timbre. Et en effet, il y a du timbre dans le mythe. En pied dans le récit, en pied dans le réel. Le mythe et l'histoire sont un seul et même tissage à travers lequel nous connaissons les choses humaines et divines. Pour Mircea Eliade, le mythe raconte la création du monde et des institutions culturelles. Donc, le mythe est à la base du langage, du grand autre. Et il raconte comment, et aussi pourquoi, le monde est organisé dans une certaine manière. Le mythe est un boussole. Il sert à s'orienter dans le monde. D'un côté, le mythe est un discours qui tente de donner une structure symbolique à quelque chose d'insaisissable. Mais alors, où est passé l'insaisissable de la voix dans le mythe? Dans le champ bruyant qui existe dans la faille, entre voix et parole. Les mythes nous parlent-ils du réel de la voix ou bien se contentent seulement d'ordonner le monde comme voudrait Mircea Eliade? Le réel résiste au mythe en tant qu'ordinateur, au mythe en tant que grand autre. Le mythe dans son aspect symbolique. Le réel, comme tous les réels, résiste au mythe. Et alors, qu'est-ce que c'est, ou bien, ou mieux, qui est le timbre du mythe? L'histoire de Timbre. Timbre est un personnage de l'Énéide et elle a des jumeaux que même leurs parents ne distinguent pas. Timbre et la ride ne s'y différencent que par la mort qu'il leur est infligée par Pallas, qui, d'un coup d'épée, tranche la main de la ride et décapite Timbre. Seul Pallas, souligne Virgile, hélas, bien trop cruellement, vous a rendu différent. Revenons au timbre. Il est décapité, c'est-à-dire il est coupé au niveau du corde vocale. timbre ne devient unique que lorsqu'avec la décapitation, quand il ne reste que corps. Qu'est-ce que veut dire ça? Que dès reconnaissable, il n'y a que le timbre. Qu'est-ce que c'est la voix corps? Nous pouvons dire que la voix imaginaire est la voix de la mélodie. La voix symbolique est la partie rythmique de la voix, celle qui sépare et ordonne la merle vocalique. Nous pouvons dire que la voix réelle est le bruit, c'est-à-dire la composante fondamentale du timbre. Le réel est le timbre. Et le timbre, c'est-à-dire, c'est l'ensemble des composantes harmoniques dues à la conformation de la bouche du corps, du bruit, des résonances résultantes et des vécus subjectifs. Le timbre n'est même pas transcrit clairement dans une spectrographie. Le spectre de la spectrographie, vous voyez. Spectrographie. La voix, une fois écrite, devient un spectre. Que les yeux écarquillés d'un chanteur regardent avec crainte. L'analyse de sa propre voix est là, objectivée, par cet appareil qui rend l'invisible visible, mesuré bien que par la couleur. Mais le chantant se demande combien de bruits y sera inscrit, combien d'oscillations irrégulières, combien d'intermittences, statistiquement illogiques par exemple, de l'onde périodique, combien de bleus. Parce que bleu est la couleur du bruit de la voix qui est fixé dans chaque spectrographie. Et j'appelais le timbre bleu un timbre qui, pour chacun, représente un point de capture, y compris amoureuse, en analogie avec la note bleue de Chopin. Un heureux hasard veut que le bleu, dans la spectrographie, désigne l'aura, l'apostrophe aura, non purement vocalique, non sonore, mais bruyant et brûlante. En effet, c'est par son bruit caractéristique que le timbre de l'autre nous saisit. Par les aspérités entre les sons, une autre manière typique de faire éclater les consonnes qui sont plus bruyantes que les voyelles. Hein? Quelque chose qui traumatise, qui est le traumatisme de la voix. Chaque voix a des bruits différents. C'est le bruit, c'est le timbre qui fait les voix une par une, comme les femmes, dirait Lacan. Et donc, la vérité d'un timbre réside dans l'écoute, tout comme la vérité d'un mythe. Comment parler du réel de la voix à travers le mythe? Si le timbre est l'histoire intime de chacun, c'est précisément par sa part non musicale, par la part des bruits qu'il fait, par les cordes sonnes, par l'énigme de la voix. Dis-je de Jean de La Fontaine, les personnes qui ne font pas des bruits sont dangereuses. Dans ce sens-là, la voix est anamorphique. Est le bruit de la chose qui est au centre du tableau vocal. Le timbre, le bruit, est le sublime d'une voix. Le timbre d'une voix est précis et unique, car identifie celui qui parle ou chante. Mais, en même temps, il est infini, car il ne possède aucune unité de mesure. Le sublime est placé sur les signes du dionysiaque, de l'excès, d'une puissance terrible et dévastatrice. C'est l'expérience de la disproportion, d'un excès qui contamine la mesure. Si le sublime est l'irréprésentable qui se présente, comme nous l'a expliqué très bien Kant, alors la voix du sublime, la voix a du sublime exactement dans son cœur tambrique, qui est irréprésentable. Son noyau anamorphique est le sublime du timbre. Plus précisément, la voix crée du lien, précisément par le sublime d'un timbre. Le monstrueux du sublime kantien n'est pas l'absence de forme, mais la demande d'une forme, bien que cette dernière soit habitée par les monstrueux. Et c'est précisément le fait de rester sur la limite du sublime qui provoque la situation paradoxale à la base de l'expérience artistique. La technique du chant est l'économie qui maintient en forme l'anti-économique du timbre. Malgré les mythes, le réel revient toujours, car les mythes est la tentative de symboliser ce trou en le montrant en anamorphose, tout comme le timbre. Timbre est la gorge du mythe, mais aussi timbre est la voix cachée du mythe. En tout cas, après Orphée qui chantait seulement avec la tête, Philomèle qui avait tissé sa voix sur un manteau pour sa sœur en lui dévoilant l'agression de son bon frère. Après la voix oxymorique des sirènes qui sont décrites par Homère comme phtongos, son de la nature, et aoïdé, son du chanteur. Après la voix vide de Cassandre, après la répétition sourde d'écho, après la voix crie de Pan, on peut dire qu'il y a toujours quelque chose qui ne cadre pas avec la voix. Mais la chose la plus importante est que la voix, à travers la lecture du mythe, nous enseigne que le savoir suppose toujours un retour par rapport à ce qui ne cadre pas, à ce qui ne cadrerait jamais. Merci.
Avete ascoltato il podcast Alla radice delle dipendenze affettive in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it.